sì, lo stesso. Con l'appello passo la parola presentandovela, visto che mi viene da dire c'è chi viene e c'è chi va. il nuovo segretario comunale, la dottoressa Anna Maria Pelosi, a cui diamo il benvenuto e auguriamo davvero buon lavoro insieme al Consiglio, insieme all'amministrazione. Simone, prego. E abbiamo concordato, insomma, che saremo brevi in questo passaggio perché abbiamo un momento molto importante da celebrare insieme. Ci vuoi salutare brevissimamente?
Grazie, benvenuti, spero con il vostro aiuto, con l'aiuto degli uffici, di fare un buon lavoro. Bentrovati.
Grazie mille Anna Maria. Allora l'appello, sì.
Giberti Nico.
Presente.
Ibatici Roberta.
Presente.
Menozzi Daniele.
Presente.
Rossi Fabio,
sì.
Annovi Alessandro, sta per arrivare, mi sembra
sì.
Okay.
Potrebbe tardare comunque.
Srebrenic Simone,
presente.
Mi scuso se non ho pronunciato bene.
Alla prima.
Benassi Andrea, Cosseddu Noemi,
presente.
Ferrari Giulia,
presente.
Ganapini Davide,
presente.
Marmiroli Giovanni,
presente.
Peria Roberto,
presente.
Grasselli Luca.
Okay. Benissimo. Allora,
chiedo scusa, sì. Sono presenti inoltre gli assessori esterni Mauro Nasi e Simone Caprari.
E Mirella Rossi.
Oh, non ti avevo visto, perdono, Mirella
Rossi. Benissimo. Allora, agli scrutatori, nominiamo anche gli scrutatori, giustamente, Menozzi, Cosseddu, Marmiroli, grazie della disponibilità, Menozzi, Cosseddu, Marmiroli. Bene, allora io mi alzo un attimo e invito, ti vorrei subito al mio fianco, invito qui il comandante Biagio Anastasia. Perché così mi rivolgo direttamente a te, salutando e ringraziando anche tutti gli amici che sono venuti a salutarti. Il 12 giugno del 1992, comandante, comincia un'avventura qua ad Albinea, arriva un giovane appunto comandante che presiede la stazione dei carabinieri di Albinea e lo farà per 25 anni, per più di 25 anni. Ed è arrivato al momento di salutarci, prendendo servizio in un comune vicino, Reggiano, e però siamo qui proprio perché ha dato tanto il nostro comandante Biagio Anastasia a questa comunità, e quindi era giusto, era sentito, lo dimostra la presenza di una rappresentanza di cittadinanza davvero importante, perché abbiamo ex amministratori, l'ex parroco Don Giuseppe Bassissi, il parroco Don Luigi Rodesani, il nuovo comandante che saluto, Scalingi di Reggio Emilia, tuo diretto superiore, il tuo comandante, che è venuto a salutarti anche lui, ex amministratori, la preside Antonella Cattani, e tanti rappresentanti delle istituzioni, i nostri uffici anche rappresentati, che ci hanno davvero tenuto, e tanti cittadini che hanno tenuto a essere qui in questo momento, oltre che naturalmente a tutta l'amministrazione. Un ufficiale dell'arma che ha sempre dimostrato grande professionalità, grandissimo impegno, soprattutto nel affermare nel nostro territorio la legalità, con uno stile inconfondibile, uno stile sempre di condivisione con la gente, di un bellissimo rapporto con le istituzioni, molto aperto, molto collaborativo, completamente in dedizione rispetto alla comunità. Una presenza costante, lo ripeto, sia al fianco delle istituzioni che dei cittadini. Io nella mia esperienza devo davvero ringraziarti perché da subito, dal primo giorno, fra l'altro, ho subito avuto bisogno di te, e la collaborazione è stata eccezionale, l'aiuto, il sostegno, perché ho dovuto in certi casi prendere delle decisioni improvvise, impreviste, e tu mi hai subito consigliato per il meglio. e te ne sarò davvero sempre grato, perché è stato forse quello, sono stati quelli i momenti dove davvero sono diventato sindaco, anche grazie al tuo sostegno. Dico diventato sindaco nel senso che poi quando bisogna prendere decisioni veloci, rapide, importanti e sai di avere al tuo fianco delle persone d'esperienza valide, capaci, affidabili, è arrivato anche Ivan Sacchetti, ex capogruppo e consigliere comunale. E davvero, davvero un senso di gratitudine e di riconoscenza enorme che ti porgo qui oggi. Credo che tutti ti auguriamo il meglio, speriamo sicuramente di averti ancora come nostro concittadino. Adesso non so come funzionerà il discorso della residenza o meno, non so se ti perderemo come cittadino o se ti recupereremo, speriamo al più presto. E, abbiamo pensato, voglio arrivare subito a un momento di riconoscimento, ecco, di dedicarti questo semplice pensiero che vogliamo condividere, magari, ecco, se riusciamo a fare una foto. Al comandante Biagio Anastasia, con gratitudine e riconoscenza per 25 anni di onorato servizio ad Albinea. A nome di tutta la cittadinanza, di tutta la comunità, abbiamo firmato amministrazione comunale, ma proprio a nome di tutta la comunità.
Grazie.
Inoltre, per stemperare un po' la mia, ma figuriamoci la tua emozione, abbiamo pensato, visto che emigri nella culla del parmigiano reggiano, di lasciarti un ricordo tutto albinetano, che è la produzione della nostra acetaia comunale, perché quel parmigiano di Bibbiano però ci devi abbinare l'aceto balsamico di Albinea. Prima di lasciare la parola a dei concittadini che vogliono sicuramente salutarti, lascio la parola a te.
Beh, è chiaro che l'emozione è tanta. 25 anni sono stati davvero tanti, è stato un periodo veramente lungo. Pensavo di ultimare il mio servizio ad Albinea, non pensavo ad un trasferimento. Poi, insomma, i tempi sono maturati e quindi ho fatto la scelta. Diciamo che ho scelto il meno peggio, via.
Male minore.
Il male minore. Mi allontano di poco, spero di nel tempo di ritornare ad Albinea a vivere in sede stabile. Non mi manca tantissimo per la pensione, perché ormai ho ancora 4 anni circa di lavoro e poi spero di godermela. E quindi vado in Valdensa ad affrontare problematiche completamente diverse. Stamattina ho avuto modo di incontrare il sindaco, grazie per avermi presentato bene, e quindi dalla prossima settimana sarò lì e comincerò a darmi da fare, vediamo, insomma, è una realtà completamente diversa da questa, ci sarà da lavorare tanto, però la volontà non manca, quindi ce la metterò tutta, poi spero di far bene, insomma, ecco.
Insomma, sarà senz'altro così. Hai visto insomma quanto affetto i cittadini ti stanno dimostrando e credo continueranno a farlo, questo credo sia il più bel riconoscimento davvero.
Grazie.
Io invito qui con noi davvero chiunque voglia portare un saluto, ad alzarsi dalla platea come volete, credo sia il momento giusto, insomma, quindi chi vuole, don, Tanari, saluta, prego don, venga qua con noi, e lascio un po' di spazio.
Ho fatto parte anch'io di una istituzione, ecco, qui ad Albinea, io ho raddoppiato, perché mercoledì 27 erano 50 anni che io sono venuto qui ad Albinea. Ho avuto la possibilità in questi 25 anni, ecco, di conoscere altre autorità, ecco, della, e così, del nostro paese, ecco, e posso dire che ho un ricordo del comandante Nastasia, ecco, straordinario, soprattutto per una professionalità che univa insieme competenza e umanità, ecco, e quindi sono i valori fondamentali che soprattutto chi ha responsabilità verso una comunità, specialmente così delicata come quella, ecco, della sua funzione, indubbiamente poi il rapporto umano è sempre stato molto aperto, caldo, discreto e riservato, e quindi abbiamo vissuto questi 25 anni bene insieme, al servizio, ecco, anche della comunità albinetana, con ruoli diversi, però sempre, possiamo dire, in perfetta sintonia. Quindi, a nome anche della comunità, ecco, albinetana, che ho presieduto per 47 anni, ecco, e quindi un grazie per come abbiamo potuto lavorare insieme.
Grazie a lei. Grazie.
Adesso vi voglio parlare dopo Don Giuseppe, ma prego. Beh, insomma, i nostri servizi sociali. Ecco, comandante Travaglioli, dai, in rappresentanza degli uffici comunali tutti, e poi non so, anche i servizi sociali, insomma, che però davvero sono stati sempre affiancati. Grazie anche di averli ringraziati tu, insomma, lo dico a nome loro. Prego, Luca.
Buonasera. Buonasera a tutti. No, anch'io mi voglio unire al ringraziamento, come a tutta la cittadinanza, al comandante Nastasia, perché per me, devo dire, io sono 22 anni che sono in servizio, diciamo così, sul territorio di Albinea, che adesso non sono sul territorio di Albinea. E devo dire che per me, sin dall'inizio, è stato veramente un esempio di persona, ma soprattutto un esempio anche di professionalità nel portare la divisa a servizio della cittadinanza. Io devo dire che anche senza parlarci più di tanto, comunque comunicando per quelle che erano le nostre ragioni, ho percepito il modo di essere, diciamo così, un'istituzione all'interno della società civile e a servizio della società civile, seguendo proprio anche l'esempio di Biagio, che mi ha insegnato tanto. E da questo punto di vista lo voglio ringraziare, perché abbiamo sempre avuto una buonissima collaborazione tra noi.
Proprio adesso. Proprio adesso.
Se c'è un allarme,
spegniamo.
Lo voglio ringraziare per la collaborazione che c'è stata in tutti questi anni, a maggior ragione negli ultimi periodi, dove io adesso ho la responsabilità di un comando di polizia municipale, perché veramente c'è stata unione di intenti e c'è sempre stata collaborazione al fine di portare il servizio migliore a tutta la cittadinanza che noi serviamo, e questo, per questo lo devo ringraziare ancora di più, al di là del fatto che c'è anche un rapporto, credo, di amicizia che ci lega e rimarrà nel tempo.
Naturalmente anche i gruppi consigliari. Chiara, prego, Chiara Borsellino, i nostri servizi sociali.
Non vorrei ripetere, vabbè, ringraziamenti ovviamente, questo sì, da parte di tutti, non so, i cittadini che insomma sono già stati in qualche modo e sono rappresentati, ma in particolare dei servizi. Oggi con me c'è in fondo Katia Grisenti, che è la responsabile del servizio minori. Io ho lavorato su Albinea per circa 18 anni e adesso sono un paio d'anni che sono in Unione, ma sono ancora un pezzettino su Albinea. Che cosa in particolare vorrei dire a Biagio? Vorrei ringraziare in particolare per, a parte la collaborazione, la disponibilità, l'umanità, ma per la correttezza, perché per un servizio sociale che non dico quotidianamente ma molto frequentemente ha a che fare con le forze dell'ordine, non è semplicissimo collaborare e non sempre in un qualche modo si riesce reciprocamente a come dire, rispettarsi, rispettare le proprie competenze. A volte ci sono anche, come dire, vedute non sempre che collimano. Non per questo credo non si riesca a lavorare, quindi a lavorare anche bene, efficacemente. Quindi io quello che voglio in particolare stasera portare è il ringraziamento per il rispetto che ha sempre avuto per la nostra professione, per, la nostro, per il nostro lavoro e appunto la correttezza ed in particolare anche il fatto che è sempre stata una persona nei suoi interventi molto, molto pulita, molto discreta e anche molto puntuale. Quindi io di tutto ciò volevo ringraziare a nome di tutti i miei colleghi.
No, vieni.
Sono molto più giovane dei presenti, ma i miei 5 anni insomma, di dirigente pro tempore a Albinea mi ha permesso di conoscerla come comandante. In tutto quello mi ritrovo, in tutto quello che ha detto prima di me. Aggiungerei la sensibilità verso i ragazzi, verso i quali si è sempre posto prima di tutto come arma, come comandante, ma come persona, come cittadino, dando prima di tutto l'esempio. Questo nelle occasioni dei suoi interventi sulla legalità, quindi poteva tranquillamente mandare i suoi collaboratori, ma è sempre stato presente con i nostri ragazzi e sottolineo l'aspetto educativo più che repressivo e
sanzionatorio.
Quindi per questo la ringrazio, per la sua sensibilità, non ripeto, ma mi unisco a tutto quello che hanno già detto gli altri e quindi la ringrazio per il suo servizio.
Grazie.
E penso, mi auguro di essere altrettanto sensibile e attento ai ragazzi di Viviano come lo è stato per i ragazzi di Albinea. Grazie.
Grazie.
Grazie alla dirigente scolastica. Prego Adriano Corradini, nostro presidente
Prologo. Da Albinea ho assistito a 5 o 6 cambi di comandanti, però con Biagio abbiamo avuto un rapporto molto cordiale. Lui è entrato quando con la Prologo abbiamo festeggiato i 50 anni a Villa Terramini.
Mi sono capitate tra le mani di recente quelli poco.
Da allora abbiamo sempre collaborato e sempre stato presente e abbiamo sempre rotto le scatole nelle nostre manifestazioni, magari qualche volta anche abbiamo creato qualche problema, però come prologo dobbiamo un grosso ringraziamento. Perciò grazie per la tua cortesia.
Prego, Sacchetti, vieni.
Buonasera a tutti. Io ho letto solo oggi che il comandante Anastasia ci avrebbe cambiato, diciamo, sede e ho detto voglio andare a salutarlo anch'io. Io, giovane consigliere, vi voglio raccontare un episodio. Ho fatto 3 legislature e quindi 15 anni fa, da giovane consigliere, apriamo la seduta insegnativa del Consiglio Comunale, voi sapete che non c'è mai molta affluenza, no, di pubblico, ma apriamo la seduta e ci sono i carabinieri. Allora dico, oh, se cominciamo così... E invece ho capito solo dopo questo significato, cioè il comandante della strategia diceva: io ci sono e c'è sempre stato e sempre stato al nostro fianco, perché questo consiglio comunque non decide solo a livello politico, ma decide anche le cose di Albinea. E così come vedevamo sempre il comandante con anche i suoi collaboratori per il paese, lui era anche con noi, e in tutte e tre le consigliature che abbiamo fatto lui è sempre stato presente a questa apertura. Quindi io lo ringrazio ancora per quello che ha fatto e le faccio i migliori auguri per grazie. Il prossimo mandato.
Grazie.
Comandante, non so se vuole...
Io non... Sono qui, sono arrivato praticamente 20 giorni fa, quindi il mio vuole essere così un saluto innanzitutto a tutta l'amministrazione comunale e alla cittadinanza di Albinea, che spero di conoscere un pochettino più a fondo. Non mi resta che fare gli auguri al maresciallo Anastasia, perché sarà alle mie dipendenze, quindi il passaggio per lui è breve per quanto mi riguarda. Posso soltanto dire che da quello che ho avuto modo di leggere, sicuramente è un comandante di grande esperienza e di grande valore, per cui sono sicuro che farà bene, vediamo come ha fatto bene la linea, perciò tanti auguri, ma ci vediamo tra pochissimo.
Mi raccomando, abbiate un occhio di riguardo per la linea. Grazie comandante, grazie. Certo, Ganapini.
Io ci tenevo da capogruppo dell'opposizione a salutare e ringraziare il maresciallo. Io vivo ad Albinea solamente da 10 anni e devo dire che mi sono calato in una realtà per me nuova, ma allo stesso tempo ho colto subito l'efficienza del lavoro dell'Arma dei Carabinieri in questo comune. In Consiglio Comunale io e i miei colleghi, anche dell'esperienza della consigliatura precedente, il tema sicurezza è un tema che abbiamo sempre cercato di sollevare e di portare con una garanzia. Noi eravamo certi dell'ottimo lavoro dell'Arma dei Carabinieri in questo comune e dal nostro confronto con i cittadini sapevamo che il rapporto quotidiano, lo scambio di vedute con le persone, anche recentemente il coordinare i gruppi, il supporto ai gruppi di vicinato che si sono costituiti a Albinea fra i primi comuni, tutte cose che ci hanno fatto tranquillizzare e aumentare nel nostro comune la percezione della sicurezza. Quindi per questo la ringrazio davvero molto. E complimenti, perché mancheranno 4 anni alla pensione, ma si è dimostrato anche ipertecnologico. Grazie.
Beh, allora se non ci sono... Ah, prego, Marino, scusa.
Anche se... per il nostro gruppo consigliare già parlato Davide come capogruppo, non posso esimermi da un ringraziamento personale. Il comandante l'ho conosciuto nel 92, mi si era appena insediato e io ero appena diventato residente qui nel comune. Racconto un episodio: una mattina alle 3 di mattina sentì dei rumori attorno a casa e mi venne spontaneo rivolgermi a chi più poteva dare sicurezza. Tempo 2 minuti, il maresciallo era presente e mi diede quella tranquillità che mi permise di dormire molte notti ancora in quel posto. E da allora ha sempre avuto una disponibilità, un'attenzione incredibile nei confronti miei, ma ero certo nei confronti di tutti. Io voglio ringraziarlo per le cose che si vedono e per le cose che non si vedono, che vengono fatte da chi ricopre questi ruoli importanti. Vorrei ringraziarlo per
la squadra che ha sempre coltivato, perché è riuscito a trasmettere a tanti ragazzi che si sono avvicendati alle sue dipendenze, sotto la sua responsabilità, lo stesso approccio di discrezione, responsabilità e di disponibilità. E mi sento che oggi si abbandona come maresciallo di Albinea, e spero di poterlo continuare a conoscere come amico, e come può farlo credo chiunque si voglia avvicinare a Biagio con questa intenzione e con questo intento.
Ha molta ragione Giovanni quando dice che hai cresciuto anche una squadra, perché poi 25 anni lo hanno permesso, e quindi davvero siamo forti di questa equipe che rimarrà ovviamente sul territorio, quindi è giustissimo ricordarlo, non siamo scoperti nonostante la tua partenza, ma siamo assolutamente garantiti, a parte la battuta insomma, del prossimo comandante che attenderemo, ma grazie davvero anche a tutti voi, a tutti i tuoi collaboratori.
Vi lascio in buone mani la caserma.
L'applauso è per loro.
La caserma è ben presidiata, il personale è tutto preparato, il maresciallo Fetta traghetterà la stazione in attesa della nomina di un nuovo comandante, ma faranno bene perché hanno sempre fatto bene, e hanno fatto bene anche durante le mie assenze, se la sono cavati da soli, quindi direi che Albinea è al sicuro, poi chiaramente il nuovo comandante della stazione darà la sua impronta e quindi
è giusto così.
Anche loro insomma si adegueranno a quello.
Se non ci sono altri, però fatemi un cenno, prego Peria, volentieri, non abbiamo fretta.
Io non ho avuto modo o piacere di conoscere il comandante, il discorso, ma tutto almeno c'è per poco da dire. Gli auguro ogni bene e sono sicuro che dovrà andare una nuova destinazione a portare il ballo.
Grazie.
Ti porti Biagio, porti con te secondo me un carico di gratitudine, di riconoscenza, e si è percepito davvero tanto di grande affetto.
E quindi... Grazie a tutti, come ho già scritto su Facebook, lascio il cuore qui, vado a lavorare lì, ma il cuore resta qui. Io mi sento albinetano perché d'altro canto i miei figli sono qui, vivono qui, sono nati qui, la mia famiglia è cresciuta qui. E quindi questa è casa mia, ripeto, mi sposto per lavoro, ma il cuore resta qui, resta tra questa gente, perché io è qui che sono arrivato poco più che ragazzino, è qui che sono diventato uomo, quindi spero di invecchiare.
Ti aspettiamo.
Consiglio comunale.
Grazie di essere venuto. Assessore, il nostro segretario.
Scusate, vi saluto così.
No, per lascio lavorare.
Grazie.
Aspettiamo. Aspettiamo tranquillamente qualche secondo, qualche minuto. Grazie davvero a tutti per questo momento, direi che possiamo riprendere con il Consiglio Comunale che passa al punto numero 2, ci siamo tutti? Possiamo? Seguiamo? Roberto è qui, benissimo. Allora proseguirei con il secondo punto, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti in riferimento al Consiglio Comunale del 31 luglio 2017.
Leggo gli oggetti.
Grazie, sì. Dottoressa Pelosi.
La seduta è quella del 31 luglio 2017. Comunicazioni del Sindaco, approvazioni verbali delle sedute precedenti, per la seduta del Consiglio del 3 luglio 2017, ratifica delibera di Giunta Comunale numero 79 del 18 luglio 2017, relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza. Bilancio di previsione 2017-2019, salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio. Adeguamento statuti sociali di AGAC Infrastrutture S.p.A. e Agenzia Mobilità S.r.l. ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 175 del 2016. Scioglimento anticipato consensuale della segreteria convenzionata tra i comuni di Albinea e Quattro Castella. Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria generale tra i comuni di Sant'Ilario d'Enza e Albinea. Approvazione schema adatto. Presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione 2018-2020. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, a tutela del presidio di Polizia Postale di Reggio Emilia. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea, Sinistra Unita, ad oggetto pacchetto sicurezza legge 46 del 13 aprile 2017. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea, Sinistra Unita, ad oggetto contrarietà alla ratifica del trattato CETA da parte dell'Italia. Basta.
Grazie, allora possiamo passare al voto. Con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, nello specifico il Consiglio Comunale del 31 luglio 2017, favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie all'unanimità. Allora vi chiedo, con la stessa procedura che abbiamo già applicato altre volte, se c'è la volontà di tutti i consiglieri e l'ok del segretario comunale, l'inversione dei punti per permettere al nostro responsabile, la dottoressa Montanari, quindi di anticipare nell'ordine i punti 6, 7, 8 come successivi a seguire gli altri. Se siamo tutti d'accordo, visto, sempre nella stessa modalità, visto che non c'è pubblico, ok, allora procediamo all'inversione, quindi passiamo al punto ex numero 6, bilancio consolidato dell'esercizio 2016, approvazione. Prego, dottoressa Montanari, sì. Ti serve un microfono?
1,52 insomma è quello che è. Allora, dicevo che questo punto riguarda l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016, e documento che ha avuto il beneplacito del nostro revisore contabile e che è un adempimento obbligatorio e previsto dalla tutta la tematica relativa all'armonizzazione contabile. In realtà sono due le delibere in approvazione questa sera che prendono in esame tutto il tema partecipazioni, questo e anche un altro successivo che riguarda la razionalizzazione, che non sono strettamente connesse o collegate, però vertono un po' sul mondo appunto delle società partecipate. Per quello che riguarda il bilancio consolidato, si prende le mosse appunto dalla nuova riforma della contabilità. Il punto di partenza è l'approvazione del conto consuntivo dell'ente, quello che abbiamo approvato in aprile, che è stato approvato sia secondo le vecchie regole, ma anche attraverso una riclassificazione a quelle che sono le regole della contabilità, tra virgolette, privatistica, quella secondo le regole della Comunità Europea, quella alla quale sostanzialmente obbediscono le nostre società partecipate. Quindi, una volta individuato attraverso un paio di delibere di giunta, perché il legislatore nelle more di questo percorso ha dato delle indicazioni anche successive e divergenti rispetto alla prima operazione, è stato individuato innanzitutto il perimetro di consolidamento, vale a dire prendiamo in esame quelle che sono tutte le nostre società partecipate, individuiamo quelli che sono i criteri che in prima applicazione il legislatore ci ha imposto di adottare, salvo poi estendere questo perimetro negli anni per ricomprenderle poi tutte. Una volta fatto questo, riclassifichiamo i dati del comune con quelli già riclassificati delle altre società, li mettiamo insieme e vediamo cosa succede. Questo con una terminologia estremamente semplicistica è quello che fa questa deliberazione e questo nuovo bilancio che, per assicurare un po' anche i consiglieri, migliora anche se non in maniera eclatante quelle che sono le risultanze del bilancio della capogruppo, in questo caso del comune di Albinea, che funge appunto come capogruppo con tutte le varie holding. Quindi i documenti sono allegati e il parere del revisore che ha esaminato tutti gli atti che hanno portato come compimento finale quest'atto ha espresso appunto il parere favorevole.
Grazie dottoressa, passo la parola naturalmente al Consiglio per interventi o richiesta di chiarimenti. Peria.
Dal documento vedo che nel bilancio consolidato c'è anche Acer Reggio Emilia, sbaglio. Io ho qui un documento, carta intestata dell'Acer, penso che l'abbia avuta anche il sindaco questo. Diretta ai sindaci dei comuni, dove dice, leggo sull'ultima riga, che per tutto quello che c'è scritto qui si ritiene che Acer non sia soggetta alla normativa in materia di consolidamento dei bilanci comunali. Che vuol dire questo?
Vuol dire che Acer, secondo valutazioni proprie di questa società, che ovviamente non detiene la verità e a suo parere ritiene di non dover essere consolidata. Quello che invece è stato ritenuto solo a livello di linea, che è una piccola valutazione, ma anche a livello di comuni ben più grossi di noi, tutti i capogruppi di Emilia, hanno ritenuto invece che quanto affermato e quanto interpretato da questa società non corrisponda alla lettura più corretta delle norme in vigore.
Praticamente voi dite che ne deve far parte, invece loro dicono di no. In teoria è così. Ognuno ha una valutazione propria in pratica.
Sì, Giusto. L'unico elemento,
però, passa il documento ai miei.
L'unico elemento in più che ti aggiungo è che il bilancio consolidato lo redige il Comune d'Albinea, di conseguenza chi si assume la responsabilità del documento, chi di conseguenza deve in qualche modo decidere se includere in me o meno Acer, a seconda di quelli che sono poi i principi di consolidamento, che sono principi tecnici, è il Comune d'Albinea. Cioè è chiaro che non può essere la società partecipata a decidere se essere incluso o meno in un bilancio consolidato. Di conseguenza sì, può essere un loro punto di vista, però un punto di vista che dal punto di vista tecnico è stato ritenuto sia dai nostri uffici, sia dal revisore, sia diciamo tendenzialmente dagli uffici dei revisori degli altri comuni della provincia di Reggio Emilia, il loro punto di vista è stato in qualche modo ritenuto non corretto. Di certo finché il consolidato lo facciamo noi, giustamente ci assumiamo noi la responsabilità di decidere se va incluso o meno. Ecco.
Bene, allora se vi assumete la responsabilità io dico la mia volontà di voto che è astenuto, quindi beh, basta.
Prendiamo atto. Grazie Peria. Altri interventi? Possiamo passare al voto? Ok. Allora, quello che diventa il punto numero 3, a questo punto li rinumeriamo, no? Quindi il punto numero 3, bilancio consolidato dell'esercizio 2016, approvazione, favorevoli, contrari, astenuti, non c'è qua l'immediata esecutività, ho visto, c'è? Ah, va bene, immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, abbiamo due contrari, due astenuti, a destra contrari, ok. Possiamo passare al punto successivo, la variazione al bilancio di previsione 2017-2019, la parola sempre alla dottoressa Montanari, prego.
Con questa variazione prendiamo in esame il bilancio 2017-2019 così come l'avevamo lasciato il 31 di luglio, l'ultima data ricorderete con cui appunto abbiamo apportato delle variazioni al bilancio. E, anche questo atto è stato sottoposto al vaglio del revisore del conto che ha espresso il proprio parere favorevole, si tenga conto che comunque tutto sommato le variazioni toccano tutto il triennio, quindi 17, 18, 19, ma per quello che riguarda le cosiddette partite di giro non sono state assolutamente movimentate. Per quello che riguarda la parte in conto capitale, che è quella che tendenzialmente è sempre quella che viene sottoposta a degli esami più precisi, più pregnanti, viene variato soltanto l'anno 2017 e per 1.900 euro perché vengono spostate delle partite relative alle manutenzioni straordinarie da una tipologia di immobile all'altro e addirittura per gli anni 18 e 19 il conto capitale non viene assolutamente toccato. Con questa variazione quindi in buona sostanza si tocca soltanto la parte corrente, quindi la gestione ordinaria, e le voci di entrate di spesa che vengono movimentate sono sostanzialmente di tre tipi, le entrate dai fondi dello Stato, quindi trasferimenti erariali, con particolare riferimento a quelli che ristorano l'ente dalle mancate entrate dell'IMU, che erano state prudenzialmente stimate appunto in maniera prudente, e ci ha fatto piacere la sorpresa che invece ci hanno valutato in maniera più importante queste entrate, e questo ci ha consentito di abbattere un'entrata che era appunto l'altra parte forte relativa ai proventi derivanti dalla cosiddetta vendita dei loculi. Abbiamo due voci importanti su tutta la gestione cimiteriale, che è la mancata entrata di loculi e una piccola maggior spesa relativa alla restituzione di appunto loculi per i quali appunto i proprietari hanno ritenuto di liberarsi, questo perché sono state imprese delle regole un pochino più stringenti per quello che riguarda le attribuzioni, e questo ovviamente si ripercuote su quella che è la gestione finanziaria per questa parte. Quindi queste nuove entrate che coprono queste altre minore entrate, alcune poste relative alle spese di personale, entrate da ristori da altri enti e qualche maggior spesa relativa alle sostituzioni per i servizi scolastici, e abbiamo anche un'applicazione d'avanzo di 13.000 euro. E la più parte è necessaria per ripristinare dei vincoli appunto di minori spese che erano appunto confluiti nell'avanzo. Per quello che riguarda i vincoli legislativi fondamentali relativi al pareggio del bilancio, relativi alle spese di personale, sia nella loro globalità sia in particolare a quelle relative al lavoro flessibile, sono tutti vincoli assolutamente rispettati, come attestato appunto dal revisore. Quindi questo in estrema sintesi è il contenuto di queste variazioni, che, come dicevo, non spostano più di tanto quello che è il totale generale.
Grazie dottoressa. Ancora ovviamente interventi o richieste di chiarimenti sui numeri o sui contenuti? Se non ve ne sono, procediamo allora al voto del punto numero 4, variazione al bilancio di previsione 2017-2019, favorevoli, contrari, astenuti, immediata esecutività, favorevoli, contrari, Giovanni, astenuti, come prima. Passiamo quindi al punto numero 5, previsione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione partecipazione possedute, individuazione partecipazione da alienare, determinazioni per alienazione. Beh, io brevemente posso, naturalmente, ecco una scarica elettrica, posso ricordare innanzitutto quali sono le partecipate che abbiamo esaminato e analizzato. Albinea Casa Insieme S.p.A., la nostra struttura polifunzionale per anziani, Lepida S.p.A., Iren S.p.A., Agac Infrastrutture, Piacenza Infrastrutture, Reggio Children e l'Agenzia per la Mobilità. Sono di fatto le solite da anni, ricordate che ogni anno questo è un obbligo di legge che ovviamente va esercitato in Consiglio Comunale. La novità di quest'anno è siamo arrivati alla conclusione che sia necessario proporre l'alienazione, perché ovviamente per alienarle definitivamente ci vorrà poi un acquirente, però le nostre quote, che sono di uno 0, scusate che cerco la cifra, 0,48, 0,49, un po' di rotti, sono la nostra partecipazione in Piacenza Infrastrutture, che è ritenuta in maniera definitiva non utile, non congrua, diciamo, la proprietà rispetto ad Albinea, in quanto le quote rappresentano delle reti idriche su Piacenza. È ovvio, lo ripeto, che il problema sarà l'alienazione, perché gli unici potenziali acquirenti sono gli enti locali di Piacenza, il comune di Piacenza nello specifico e forse qualcuno limitrofo, ma noi da legge deliberiamo, proponiamo questa alienazione, mentre manteniamo, motivando nelle schede che vi abbiamo allegato, il mantenimento di tutte le altre quote, tra tutte, insomma, cito Albinea Casa Insieme, che ci vede protagonisti alla pari con la parrocchia, quindi una quota importante rispetto a tutte le altre dove siamo ovviamente marginali, che ci vede proprietari al 50%, e però è una struttura, come sapete, SPA, che non ha dipendenti e che non dà diciamo stipendi, monumenti a nessuno, quindi può essere mantenuta tranquillamente anche come partecipata esternalizzata al comune. Chiedo alla dottoressa Montanari se c'è qualcosa di particolare da aggiungere. Prego.
No, se non appunto che anche questa delibera, proprio perché contiene in nuce la volontà di dismettere questa quota societaria, ha dovuto essere sottoposta al controllo del revisore, ha verificato tutte le ragioni del mantenimento delle restanti, ha verificato che non sussiste un interesse pubblico pregnante per l'ente Albinea al mantenimento di questa partecipazione, un po' come hanno espresso anche i comuni del bacino reggiano, e ha espresso il proprio parere favorevole, nient'altro.
La parola al Consiglio, chiarimenti a riguardo, commenti? Diversamente, essendo effettivamente anche questa una procedura abbastanza di routine, con che presenta questa novità ovviamente, però sono abbastanza facile insomma da intuire, se non ci sono commenti procediamo al voto del punto numero 5, un ultimo sguardo, ok? Punto numero 5, revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione partecipazione possedute, individuazione partecipazione da alienare, determinazioni per alienazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività anche di questo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 astensioni. Grazie alla dottoressa Montanari, i punti diciamo più tecnici sono terminati, quindi auguriamo un buon rientro. Buonasera. E invece passiamo al punto numero 6, interrogazione presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'altra Albinea Sinistra Unita, in merito allo stato di usura del manto stradale su alcuni tratti di competenza comunale. Prego Grasselli.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, abbiamo raccolto alcune segnalazioni di cittadini rispetto a dei tratti di strade di pertinenza comunale che presentano uno stato di usura del manto stradale particolarmente elevato, comunque che è strutturato in maniera tale da poter essere da poter mettere un po' a rischio quella che è la sicurezza nel transito, sia per i veicoli a due ruote ed eventualmente anche per quelli a quattro ruote. Quindi sostanzialmente si voleva un chiarimento rispetto a due tratti stradali in particolare, che sono il tratto nord di Via Chiesa, quello compreso tra la rotonda, tra l'intersezione con Via Roma e quella con Via Vittorio Emanuele II, e un tratto di Via Nabore Campanini. In sede di capigruppo è stato richiesto insomma dal sindaco un'ulteriore verifica rispetto al tratto di Via Campanini. Io ho fatto un sopralluogo insieme alla persona che mi aveva segnalato il tratto, ed è un tratto per la verità non molto lungo, circa 200 metri, metri, ma orientativamente è compreso tra il bar della Noce e il civico numero 5. Effettivamente la strada è generalmente in buono stato. C'è questo tratto che è evidentemente o è stato asfaltato da un tempo diciamo più lontano, o comunque si è deteriorato prima, che è effettivamente in condizioni peggiori rispetto a quello che è il resto della strada. Quindi chiedevo se c'era intenzione di intervenire in particolare su questi due tratti stradali, e poi mi interessava sapere se avevate messo in preventivo interventi negli anni a venire, e che tratti questi interventi programmati riguardassero.
Grazie consigliere Grasselli, parola all'assessore Nasi per la risposta all'interrogazione.
Sì, buonasera a tutti. Allora, gli uffici naturalmente, ma anch'io insomma, abbiamo fatto alcune verifiche nello specifico proprio sui tratti segnalati, insomma. Sono due, credo, situazioni abbastanza diverse, nel senso che se via Chiesa comincia ad essere una strada in qualche modo segnata, nel senso che noi non abbiamo rilevato delle situazioni di grave pericolo, perché comunque il monitoraggio è anche costante, di conseguenza tutte le volte che ci sono anche solo delle buche da chiudere l'intervento viene fatto. Io ho comunque chiesto anche in questo senso di rifare un giro anche nei prossimi giorni, proprio per verificare che non ci siano delle situazioni particolari, perché quest'estate ha fatto forse più danni dell'inverno, nel senso che il secco ha aperto tutta una serie di cavillature longitudinali alla strada, e quindi in questo senso bisogna tenerle controllate, insomma. E per cui certamente via Chiesa è una strada che in prospettiva avrà bisogno di una serie di interventi, insomma, ecco, pur come dicevo non avendo rilevato delle cose gravi e pericolose, ma sicuramente sarà oggetto di interventi, così come altre strade. Via Campanini mi sembra, io ho fatto due sopralluoghi, perché l'avevo fatto la settimana scorsa e poi ci sono tornato anche ieri, non mi sembra così compromessa, nel senso che in generale mi sembra una strada abbastanza in ordine, erano state fatte anche alcune riprese nei mesi scorsi, però c'è un piccolissimo avvallamento vicino al ponte in corrispondenza dell'incrocio quando si arriva da San Giacomo, e poi diciamo anche lì qualche cavitatura lungo la strada, molto strette comunque, anche qui vediamo di tenerle sotto controllo e capire che non ci siano e non si creino comunque delle situazioni che possono essere pericolose. Per quanto riguarda invece un ragionamento più complessivo, siamo consapevoli del fatto che ci sia la necessità del prossimo anno, insomma, ecco, di fare una serie di interventi che ancora non abbiamo definito con precisione, nel senso che andremo a fare il triennale e verificare un po' sulle opere pubbliche quelle che saranno le risorse necessarie e nello specifico gli interventi. Insomma, sicuramente a bilancio per il prossimo anno si tratterà di prevedere un po' più interventi di quelli che non sono stati fatti quest'anno, comunque anche quest'anno, così come tutti gli anni, sono stati fatti una serie di lavori sulle strade, 50-60 mila euro di asfaltature ogni anno più o meno vengono fatte, interventi poi anche che non sono solo di asfaltatura, ma sono anche poi sulla segnaletica orizzontale, verticale. Tra l'altro, tornando indietro, via Chiesa è una strada che in buona parte ha un limite di 30 km orari, proprio perché c'è la presenza di questi dossi, e quindi sicuramente è una strada che dovrebbe essere percorsa con un attimino più di attenzione. Non sempre succede purtroppo, ma vabbè, questo e in qualche modo poi anche in questo senso si stanno facendo delle riflessioni per ulteriori interventi anche riguardo alla sicurezza e al controllo. Quindi comunque credo che l'impegno in qualche modo sarà quello per il prossimo anno di fare una serie di interventi, ripeto, un po' in giro per il territorio, non soltanto su strade, ma anche per esempio su marciapiedi, cordolature, insomma ci sono degli ambiti, delle aree, alcuni interventi per esempio erano stati fatti in via dell'Edda Pirandello proprio perché ci sono degli ambiti, delle lottizzazioni anche, delle aree anche in qualche modo densamente abitate dove i marciapiedi stessi a volte hanno un'usura anche perché sono stati fatti probabilmente diversi anni fa e quindi questo si rende necessario. Quindi certamente l'intenzione così generale, poi ripeto, dopo saremo più precisi anche in fase di bilancio di previsione, è quella comunque di dedicare più risorse alla manutenzione piuttosto che magari a fare cose nuove, diciamo così. Ecco. Approfittavo anche comunque per fare giusto una considerazione, noi come avevamo anche già avuto modo di dire nell'ambito di un'altra interrogazione che c'era stata sul discorso di Via Melato, siamo comunque con la provincia, ci siamo incontrati anche stamattina perché stiamo facendo tutta una serie di riflessioni su, appunto, innanzitutto sul monitoraggio delle strade provinciali. Avrete visto tutti che sono stati fatti dalla provincia, non dal comune di Albinea, degli interventi fra Canali e Capriolo.
Che però avevamo discusso.
Sì, avevamo già discusso. Poi ancora adesso sulla Pedemontana in direzione Borzano, partendo appena dopo il centro di Fola. Insomma, abbiamo segnalato che c'è la necessità, secondo noi, di qualche intervento in prossimità di botteghe, perché scendendo verso botteghe prima di arrivare alla rotatoria c'è una situazione sulla quale sarebbe opportuno intervenire. Abbiamo parlato di Via Melato ancora e comunque fatto delle riflessioni anche più di prospettiva riguardo soprattutto a quello che è l'attraversamento della Pedemontana, insomma le condizioni anche sia di carico di traffico, ma comunque in generale sulla tematica sicurezza, mitigazione, eccetera, insomma abbiamo posto alcune questioni sulle quali nei prossimi mesi comunque vorremmo approfondire e discutere, insomma. Ecco, quindi questa credo sia un po' la situazione.
Grazie Assessore Nasi. Grasselli per eventuale...
Sì, sono sicuramente soddisfatto perché comunque le risposte che volevo mi sono state date. Niente, concludo semplicemente con una considerazione, insomma, che è un invito a tenere comunque monitorate queste situazioni e magari anche altre che possono essere sfuggite ma che voi dovreste avere, insomma, sotto controllo. Se posso permettermi, su Via Chiesa credo che il problema possa essere anche un altro. Negli ultimi anni il traffico è decisamente aumentato perché è passata da essere una strada che raccoglieva poco più che il traffico dei residenti ad una strada invece che viene vista come alternativa rispetto a quello che è il tragitto tradizionale per coloro che vengono dalla montagna. Alla rotonda di Puglianello non fanno più la 63 ma entrano nel nostro territorio comunale, trovano ovviamente ingolfata la rotonda all'interno del capoluogo e quindi pensano bene di tagliare, anche perché risparmiano qualche chilometro. Chiaro che quella strada fa fatica a sopportare quelle mole di traffico, quindi questo chiaramente comporta una maggior usura anche nel fondo stradale, comporta maggiori disagi per i residenti, comporta comunque anche l'aumento dei tempi di percorrenza, perché questo chiaramente porta alla formazione di file abbastanza importanti in fase poi di scarico, una volta che Via Chiesa si ricongiunge con la provinciale. Ecco, magari pensare a interventi contenitivi anche delle moli di traffico, poi questo sta a voi poi individuare tempi e modalità, credo che non farebbe male a chi ci abita, ecco.
Grazie Grasselli, dico sì, non c'è dibattito, però effettivamente su questa considerazione tua ultima una cosa la dico, è chiaro che gli interventi programmati dal Comune di Reggio, progettati e finanziati, credo saranno la risposta che non compete a noi, però le due bretelline, diciamo di zona Burracchione, dovrebbero dare delle risposte di smaltimento traffico appunto dalla 63 e per chi scende verso la città, che dovrebbero portare un miglioramento. Altri interventi naturalmente li valuteremo e grazie della sollecitazione. Quindi dichiarazione di soddisfatto, se si dichiara il consigliere, grazie. Passiamo al punto successivo, punto numero 7, interrogazione presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'altra Albinea Sinistra Unita, in merito ad un aggiornamento sui dati forniti dai 4 speed check collocati sul territorio comunale. Prego Grasselli.
Sì, sarò molto breve, cioè sostanzialmente volevo avere i dati relativi al numero dei controlli e al numero delle sanzioni elevate nelle 4 stazioni che sono all'interno del nostro territorio comunale.
Rispondo naturalmente volentieri. Ricordo allora un po' di tempistiche per dare un ordine temporale anche. I box Prevelox sono stati installati allora 3 a maggio del 2016 e un quarto, i 3 montati a maggio del 2016 sono quello in via Matteotti, diciamo tra il semaforo e l'Usoli per intenderci, e quello in via Vittorio Emanuele II nei pressi di via Nenni e quello di via Roma all'ingresso di Botteghe venendo da Puglianello. Nei primi giorni del mese di settembre, sempre del 2016, è stato installato il quarto Prevelox sulla strada di via Chiesa, diciamo la parte sud, okay? E tra via Casoni e via Tretto. Quindi in questo periodo di tempo sono stati fatti sui nostri Prevelox, ricordando che ce ne sono altri 9 in unione e che vengono gestiti da uno strumento di autovelox in possesso della Polizia Municipale, sono stati effettuati 15 controlli con 16 sanzioni, 16 contestazioni. Ricordo anche però che i vigili, oltre allo strumento di autovelox, utilizzano, forse anche di più, il telelaser, che è lo strumento invece che non necessita posizionamento dentro al box. Lo dico perché purtroppo, se vi ricordate, sicuramente il consigliere Grasselli lo ha sentito dire in Unione, in sede dell'Unione, perché gli investimenti su questo settore vengono discussi in Unione, abbiamo già deliberato e ne abbiamo parlato anche in Consiglio l'acquisto di un rilevatore autovelox nuovo. Perché quello che abbiamo in dotazione è di solo 25-30 anni di età e ho saputo che sono almeno un paio di mesi che è fuori uso e il comando ha deciso di non ripararlo, perché effettivamente abbiamo già proceduto all'acquisto, adesso sarà questione insomma dei tempi tecnici, però abbiamo proceduto all'acquisto di un nuovo autovelox che avrà le due funzioni, fra l'altro farà sia da telelaser sia potrà essere posizionato all'interno dei box, esatto, dei box Prevelox o speed check, che dir si voglia. E ricordo, ecco, oltre a questi dati, ricordo un'altra cosa molto importante, che come più spesso dichiarato e credo anche condiviso, quei box pre-velox hanno una fortissima funzione deterrente. E da questo punto di vista il resoconto della Polizia Municipale, ma anche credo il vissuto quotidiano di ognuno di noi, dà conferma dell'efficacia. Sono cambiate le abitudini degli autisti, si rallenta più facilmente in quei punti, si tende a rallentare anche in serata, in questo momento, diciamo, di buio. La lucina lampeggiante dà un'allerta che ricorda al cittadino, all'autista, che comunque si è in un punto più sensibile, al di là della presenza o meno, che come vedete dai numeri non può essere massiva, ma l'abbiamo sempre detto che quei box prevelo che se ne dica, non servono a fare cassetto all'amministrazione, ma vogliono segnalare e andare a sensibilizzare rispetto a una guida più oculata e opportuna e prudente. E tant'è vero che sempre in sede di investimento di Unione, come Albinea, abbiamo previsto l'acquisto e il posizionamento di altri due box pre-velox. Stiamo valutando il modello, perché ne sono usciti in commercio di quelli più piccolini che si adattano bene a quel autovelox che vi ho detto vogliamo acquistare, abbiamo acquistato, e quindi se sono effettivamente compatibili, una colonnina molto più stretta e funzionale potrebbe essere la soluzione per due punti che avevamo già valutato in sede di acquisto dei primi quattro un anno fa, e ve lo dico subito perché probabilmente saranno quelli i prossimi due posizionamenti: uno sicuramente in via Chiesa Nord, anche per le problematiche che sono state citate e riprese prima, cioè di troppo spesso un eccesso di velocità nel tratto rettilineo, dopo, diciamo, i Dossi scendendo verso Reggio, e quindi lì crediamo, naturalmente essendoci confrontati con la Polizia Municipale, che possa essere un punto strategico per rallentare un po' gli automobilisti, e l'altro a tutela dell'incrocio via Verdi, via G di Vittorio, messo nell'altro senso di marcia rispetto a quello esistente, quindi per intenderci venendo da Albinea verso Borzano, prima del lampeggiante, il posizionamento nell'aiuola di un altro box che possa effettivamente far rallentare, quindi in tutti i due sensi di marcia, chi si avvicina a questo incrocio che, come sappiamo, è problematico e, come diceva l'assessore Nasi prima, è assolutamente oggetto di attenzione da parte nostra e di dialogo con la provincia, con cui appunto anche stamattina abbiamo ribadito il fatto che dobbiamo assolutamente progettare insieme a medio termine, a breve termine, la progettazione e poi a un tempo un po' più lungo effettivamente la progettazione di tutto questo asse pedemontano che ci attraversa e che va in qualche modo tutelato, insomma. E le sanzioni, ecco un altro dato che voglio darti, consegnarti, è che le sanzioni sono tutte nel limite contata la tolleranza del 5% per legge, sono tutte nel limite tra i 10 km in eccesso rispetto al limite fissato e sotto però i 40 km orari che prevederebbero invece il ritiro della patente. Quindi sono tutti compresi in quella fascia dove sono stati ovviamente sanzionati tra i 10 e i 40 km di eccesso di velocità. Questi sono i dati che ti consegno e ti passo la parola. Prego.
Allora, innanzitutto ringrazio per la relazione esaustiva. Posso dire che concordo su quasi tutto quello che è stata, insomma, i dati, diciamo, le informazioni che ci sono state fornite. Mi rincresce solamente una cosa rispetto al numero dei controlli, che francamente mi sembra un pochino ridotto, nel senso 15 controlli, è vero, considerando che abbiamo un velox ora fuori uso in utilizzo tre comuni, però sostanzialmente è un controllo al mese, quindi mi pare un pochino poco. Ripeto, io non voglio sostenere che il comune debba fare cassetto con le sanzioni stradali, assolutamente, concordo pienamente sulla natura deterrente, voglio solo fare una piccola osservazione più che altro empirica. Io abito a 50 metri da uno di questi punti, quindi diciamo che ho una certa esperienza diretta rispetto al comportamento degli automobilisti, che è quello di Via Roma. Effettivamente l'elemento deterrente si è notato immediatamente dopo l'installazione. Devo dire che questo elemento deterrente un pochino sta venendo meno, si sta affievolendo, diciamo che forse per le caratteristiche del traffico, che è un traffico abbastanza stabile, cioè sono sempre gli stessi automobilisti che percorrono quel tratto, perché è un tratto utilizzato soprattutto da chi va al lavoro o comunque si sposta per ragioni familiari, ecco. E quindi sostanzialmente dal momento in cui vedono che c'è lo speed check che potrebbe essere pieno ma in realtà non lo è quasi mai, a mio parere nel corso dei mesi hanno ripreso un attimino alcune abitudini poco simpatiche, del tipo sorpassi in centro abitato, accelerazioni che nemmeno all'autodromo di Monza possiamo vedere, insomma comportamenti poco edificanti e che comunque possono mettere a repentaglio la sicurezza del centro abitato. Quindi concordo sicuramente con il fatto, con la vostra impostazione, che è quella di utilizzarli come diciamo a scopo preventivo piuttosto che a scopo punitivo, però magari farsi vedere qualche volta in più, una volta che si sarà ultimata l'operazione di acquisto del nuovo strumento, non farebbe male, ecco, perché poi le buone abitudini si acquisiscono velocemente, ma a giudicare da quello che può essere la mia esperienza, per pur limitata che sia, si fa altrettanto presto a perderle, ecco. Quindi da un punto di vista dell'interrogazione sono comunque soddisfatto, perché i dati che cercavo li ho avuti e grazie.
Ma io aggiungo solo davvero che sono d'accordo e fra l'altro è anche l'input dato nel momento in cui si avrà la strumentazione nuova. Ribadisco che i controlli sulla velocità sono molto aumentati, perché con l'altro strumento le sanzioni sono molte di più e più diffuse, ciò non toglie che sicuramente verrà potenziato il posizionamento all'interno dei box, quindi colgo assolutamente il suggerimento, anche se è davvero già nostro e già condiviso con il comandante Travaglioli, che era presente qui e che mi ha dato la relazione che ho esposto. Bene, passiamo al punto numero 8, ultimo dell'ordine del giorno, presentato dal consigliere comunale Davide Ganapini, capogruppo centrodestra Albinea, ad oggetto tutela del punto nascite dell'ospedale Cesare Magati di Scandiano. Prego Ganapini.
Sì, allora torniamo in consiglio comunale ad affrontare un problema che tocca appunto la nostra provincia. Si è parlato in passato, grazie all'ordine del giorno del collega Peria, dell'ospedale di Castelnuovo Monti, nello specifico del punto nascite. Stavolta volevo portare all'attenzione quello del punto nascite del Magati di Scandiano. È vero che Albinea non è distretto sanitario, nel senso che noi siamo sotto Reggio Emilia, però è indubbio che Scandiano è comune limitrofo al nostro e che diversi cittadini albinetani hanno usufruito di questo ospedale e soprattutto del centro nascite. Aggiungo una piccola nota personale che ho detto anche al sindaco Rione Capigruppo, ne ho testato l'efficienza personalmente, dato che ho tre figli e sono nati tutti e tre a Scandiano. Sintetizzo velocemente. Per la prima volta quest'estate, per un mese, dal 16 agosto al 15 settembre, si è verificata una chiusura estiva sperimentale del punto nascite di Scandiano, assieme a quello poi di a rotazione di Castelnuovo Monti e Montecchio. Viene ribadito nell'ordine del giorno che il reparto di ostetricia e ginecologia è comunque da anni un'eccellenza nella sanità reggiana. Aggiungo, non l'ho messo nella mozione, ma mi ricordo che l'avevo verificato personalmente a livello statistico, l'ospedale di Scandiano nella provincia reggiana è l'ospedale con più parti naturali all'interno della provincia, che significa meno cesare in assoluto. Il bacino di utenza è appunto tutto il compressore ceramico più Viano, Baiso e Albinea, per un totale di circa 86.000 residenti. Purtroppo nel 2016 il punto nascite non ha raggiunto la fatidica soglia delle 500 nascite, ma si è fermato a 490, però dato che la Regione ha chiesto una deroga, l'ordine del giorno serve appunto a impegnare il Sindaco e il Consiglio Comunale ad esprimere la contrarietà ad ogni ipotesi possibile di chiusura del punto nascite dell'ospedale Magati di Scandiano alla Regione Emilia-Romagna e all'assessore regionale della Sanità. Grazie.
Grazie Ganapini. Cosseddu.
Evidentemente l'obiettivo comune è quello di impedire che venga chiuso il punto nascite Magati. Io avevo preparato un emendamento all'ODG del consigliere Ganapini che gli ho consegnato, non so se accetta l'emendamento. Semplicemente ho ripulito, diciamo, il suo da riferimenti personali e da giudizi personali. Ho spiegato un attimo, a mio avviso forse un pochino meglio, quelle che erano le circostanze che stavano portando alla possibile chiusura del punto Magati. E basta, adesso sentiamo da Davide se accetta o se vuole fare anche lui ulteriori correzioni al mio, non lo so.
Vabbè, io...
Prego Ganapini.
Nella mail di oggi ho risposto immediatamente dicendo che il tempo di leggerlo non ce l'avevo e me lo sono letto qui mentre si parlava d'altro, il che non è bello né ammetterlo né fare perdere tempo a me in Consiglio Comunale per leggere i vostri emendamenti che... Lo dico al segretario comunale in particolare, visto che è appena arrivato, qui c'è la cattiva abitudine da parte della maggioranza, a fronte di un ordine del giorno depositato in comune il 21 agosto, a presentare un emendamento alle 10.36 del giorno stesso del dibattito in consiglio, pretendendo anche che venga letto a lavorare e commentato. Quindi a parte questa premessa che dico tutte le volte e che entra nell'orecchio del primo consigliere alla mia sinistra ed esce dall'ultimo, che evidentemente non viene recepita tanto, possiamo, parlandone anche prima con il mio collega Giovanni Palmiroli, accettare le modifiche, premesso che i riferimenti personali comunque non erano commenti, a parte quello dell'eccellenza, cioè abbiamo voluto togliere che è un'eccellenza la guida dell'ottimo Lillo Cerami, va bene, c'è un ottimo che effettivamente è un giudizio, ma che il direttore generale dell'azienda sanitaria abbia fatto le dichiarazioni pubbliche non c'è nessun commento, mi sono semplicemente limitato a riportare la cronaca, le dichiarazioni non le ho fatte io, erano su tutti i giornali, quindi non c'è nessun commento alle dichiarazioni, mi sono limitato a dire che le dichiarazioni pubbliche il direttore dell'ASL Reggiana ha detto questo. Comunque, non c'è problema a togliere i nomi e cognomi, cambiano leggermente le premesse, l'obiettivo è comune per tutti, quindi a me l'emendamento, così com'è, va bene.
Ho eventualmente proseguito nel dibattito, però dopo lo leggiamo ovviamente, perché lo metteremo agli atti modificato. I Battici.
Aggiungo solamente due cose, che al di là del discorso dei riferimenti personali che uno può preferire inserire oppure no, ci sono due elementi nell'ODG, diciamo nella modifica di ODG, che credo sia importante inserire e che sono stati appunto inseriti nella modifica. Il primo è una spiegazione un attimino più precisa dei motivi che hanno portato alla chiusura temporanea dei punti nascite, perché appunto viene da un discorso di rotazione del personale, quindi in qualche modo l'ODG esatto, emergenziale, quindi spiega un attimino meglio il meccanismo. Il secondo punto che secondo me è altrettanto importante inserire è quello che fa riferimento al MIRE, e cioè sia diciamo nella discussione più ampia che c'è sulla chiusura dei punti nascite, quindi Castelnuovo Scandiano, non Montecchio, e Scandiano, spesso si fa riferimento al MIRE e alla eccellenza che il MIRE rappresenterà. Credo che e questo insomma volevamo un po' esprimere, questa eccellenza si deve prima concretizzare, nel senso che una volta che il MIRE sarà finanziato, una volta che il MIRE partirà con il proprio lavoro, saranno poi i cittadini che sceglieranno in qualche modo dove rivolgersi, no? Quindi sarà una scelta in qualche modo fatta dai cittadini stessi, no? Che faranno appunto la propria scelta personale rispetto alle proprie preferenze e la qualità del servizio a cui si vogliono affidare. Quindi era un po' un volere, diciamo, creare una prospettiva, no? più giusta, una sequenza più giusta, perché a volte appunto il dibattito sulla chiusura dei centri nascite è un po' viziato, perché comprime questi tempi, invece sono tempi che si devono dispiegare, quindi prima deve appunto nascere il MIRE, deve convincere appunto i cittadini della propria eccellenza, e questo sicuramente accadrà, e poi questo dibattito, diciamo, sulle possibili ristrutturazioni della rete ospedaliere potranno avere un altro così un'altra base. Quindi questo per dire i due punti, insomma, non era per voler modificare a tutti i costi l'ODG presentato dai colleghi consiglieri, ma perché insomma ci premeva specificare meglio questi due punti.
Peria.
A parte il fatto che esprimo tutta la mia solidarietà e quindi il mio voto sarà favorevole a questa mozione, voglio dire che siamo schiavi dei numeri. Castelnuovo Monte faceva 200 nascite e non raggiungeva i 500, adesso per 10 nascite non raggiunge i 500, senza pensando che qualcuno di Castelnuovo Monte potrebbe andare benissimo a Scandiano e sto 4,90 può diventare più di 500, però loro lo vogliono chiudere prima, perché così chiudendolo prima hanno i numeri non sufficienti e tutte le mamme devono andare per forza a Reggio Emilia. Abbiamo capito benissimo qual è l'intenzione di chi vuole gestire tutte queste cose qui. E quindi io sono favorevole, perché come ha ricordato Canapini, ho presentato una mozione simile per Castelnuovo Monte, quindi sono favorevole anche a questa. E volevo aggiungere una mia considerazione riguardo agli emendamenti. È una domanda, ma gli emendamenti che avete presentato li avete mandati anche agli altri consiglieri o soltanto a Canapini? Sì, sì, lo so, ma cioè dammela domani, così è meglio, capito? Cioè qui ci vuole una regola un po' meglio: o vengono mandati per mail con tempo, in un tempo necessario che uno li può leggere, oppure viene qui e li espone tutti. Andiamo a casa a mezzanotte, ma se ci sono degli emendamenti bisogna leggerli tutti. Lo fanno al governo, lo possiamo fare benissimo anche noi. Non è corretto una cosa del genere. Perché o lo inviate a tutti per tempo, oppure qui vengono lette da tutti, perché ho sentito dire c'è un emendamento, lui accetta l'emendamento, fa, di che si parla lo so, per me si parla anche di broccoli, non parliamo di niente. Grazie.
Prima di leggere
posso rispondere, perché effettivamente hanno ragione, mi scuso, mi sono già scusata prima con il consigliere Canapini, mi scuso anche con gli altri, ma prima avevo piacere di avere un confronto diretto con chi ha la paternità dell'ODG, non volevo togliere niente a nessuno.
Ma io non parlo di togliere niente a nessuno, a qualcuno. Per me mi arrivano tutte le emozioni, me le stampo e tutto. Pretendo che mi arriva all'ordine del giorno, pretendo che mi arrivi anche quello, non so se mi spiego. Solo questo, non sto io dicendo che c'è un qualcosa di subdolo o che, soltanto che recrimino il fatto che c'è una richiesta di fare cose per bene, basta.
Infatti ti ho detto che hai ragione, fine, scusa, fine.
I
Battici?
No, volevo solamente aggiungere una cosa, non sul metodo, ma sul merito, e cioè la mozione in realtà lo dice, la Regione Emilia-Romagna ha deciso, annunciato dall'assessore alla sanità Sergio Venturi, a seguito del lavoro fatto dalla Commissione regionale, di chiedere la deroga al Ministero per 6 punti nascite che sono appunto sotto la soglia dei 500, quindi sia Castelnuovo che Scandiano, oltre a 2 punti nascite che si trovano nel cratere del terremoto a Cento e a Mirandola, Pavullo nel Frignano, un altro centro nascite montano, e anche nel Parmense la stessa cosa, un centro nascite montano. Quindi la Regione è appunto attraverso l'assessore Venturi ha chiesto queste deroghe al Ministero.
Provvediamo in parte, leggendo intanto il nuovo DG, è abbastanza breve, quindi concedete di leggerlo in diretta. Oggetto: tutela del punto nascite dell'ospedale Cesare Magati di Scandiano. Considerato che, a seguito di una non prevedibile carenza di personale medico, in particolare presso il reparto di ostetricia e ginecologia di Montecchio, l'AUSL ha dovuto predisporre un piano transitorio di chiusura programmata dei punti nascite di Montecchio, Scandiano e Castelnuovo Monti, al fine di garantire la sicurezza dei reparti stessi. L'azienda sanitaria ha segnalato la difficoltà a reperire personale medico specializzato, in particolare ginecologi, pediatri e anestesisti, per le strutture periferiche. È in corso da mesi un dibattito pubblico sulla potenziale chiusura di punti nascita nella nostra provincia. Visto che il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Scandiano rappresenta da sempre un'eccellenza nella sanità reggiana, visto che il punto nascite dell'ospedale Magati ha visto sì un calo delle nascite in questi anni anche a seguito della presenza di nuove strutture sui territori vicini, ma svolge un ruolo particolarmente importante, oltre che per i comuni del comprensorio ceramico, per i comuni del comprensorio ceramico, anche per ampie parti del territorio montano e comuni come Viano, Baiso e Albinea. Ritenuto che vadano garantiti ai nostri territori migliori servizi in termini di qualità e sicurezza, e non è ipotizzabile la chiusura del punto nascite di Scandiano pensando di far gravare continuativamente centinaia di parti l'anno in più sul Santa Maria Nuova, dove non a caso si è programmato un investimento di potenziamento decisivo delle strutture attraverso il MIRE, che offrirà nuove opportunità a tutto il territorio una volta che la struttura sarà operativa. Ritenuto che il rischio attuale è di lasciare sguarnito il territorio e di sovraccaricare una struttura che ancora non è stata riqualificata come dovrebbe, ritenuto che la Regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi ha chiesto la deroga al Ministero della Sanità riguardo al reparto di ostetricia e ginecologia del Magati, impegna il Sindaco di Albinea ed il Consiglio Comunale ad esprimere piena contrarietà alla chiusura del punto nascite Magati di Scandiano alla Regione Emilia-Romagna e all'assessore regionale alla Sanità. Quindi, come vedete, insomma, ci sono contenuti, se vogliamo, più dettagliati, ma non cambia la sostanza e l'impegno, insomma, finale. Grasselli, ho la prenotazione Grasselli. O era una mano.
Era un po', erano 10 minuti.
Non ti avevo visto. Prego.
No, volevo semplicemente esprimere la mia opinione e l'intenzione di voto. Chiaramente ribadisco quanto poi ho già espresso in occasione del precedente ordine del giorno di qualche consiglio fa che riguardava il Sant'Anna di Castelnuovo Monti. È ovvio che non posso che essere favorevole all'ordine del giorno nella versione emendata, ma lo sarei stato anche nella versione originaria. Perché? Perché sostanzialmente sono contrario a questa sanità che viene continuamente stagliuzzata e dove da un lato ci si fa belli con mirabolanti strutture che entreranno in funzione e poi dopo invece non si fa altro che tagliare i servizi vicino ai cittadini. È ovvio che il tema della sicurezza è primario, ma il compito della sanità è quello di fornire servizi di qualità e servizi comodi ai cittadini. Ed è secondo me un segno di civiltà avere la possibilità per una persona di scegliere dove andare a partorire ed è invece per me incomprensibile costringere persone a concentrarsi in un unico punto nascite provinciale, perché il nostro futuro è inutile che ci giriamo attorno, nel medio periodo sarà quello. Andremo un pochino in deroga, come accade spesso nel nostro paese, e poi un domani si arriverà a chiudere tutto quello che non viene visto come un centro di eccellenza. Io credo che il centro di eccellenza vada bene, sia auspicabile, ma che i servizi diffusi debbano essere comunque garantiti e debbano essere garantiti in condizioni di qualità. Il fatto stesso che stiamo parlando, leggo testualmente, di un'azienda sanitaria che ha segnalato difficoltà a reperire personale medico specializzato è un insulto alla ragionevolezza umana. Un'azienda sanitaria che ha difficoltà a reperire personale medico per dei reparti maternità, ma non, siamo veramente fuori secondo me, da ogni logica. Quindi è ovvio che il mio voto non può essere che favorevole ad una richiesta di questo tipo. Grazie.
Ma io ricordo che il gruppo di maggioranza si è astenuto sul tema Castelnuovo Monti, motivandolo ovviamente perché c'era una commissione che stava lavorando e le valutazioni sono assolutamente in corso e il punto nascite è ancora lì. E oggi ci apprestiamo a votare in maniera favorevole a quest'ordine del giorno che preserva attualmente il punto nascite di Scandiano e abbiamo dettagliato anche alcune motivazioni meglio che sono la nostra convinzione, lo diceva prima gli interventi precedenti, insomma la convinzione che il MIRE possa essere una risposta e che, questa è la mia opinione, che i punti nascite non siano necessariamente un servizio di prossimità alla persona. Il punto nascite deve essere un luogo di garanzia, di affidabilità. Parliamo di punti nascite che sul territorio di Bologna, quindi ben più esteso e ben più densamente abitato di Reggio Emilia, ci sono 3 punti nascite. Noi ne avevamo fino a poco tempo fa 6, ce ne sono attualmente 5. Se ci sono le risposte qualitative, tecniche necessarie, credo che si possa ragionare di altro. Non tocca direttamente noi, ma politicamente dico che io sono assolutamente aperto ai ragionamenti dell'azienda sanitaria locale per non è assolutamente, non lo definisco uno stagliuzzamento e non la voglio neanche definire solo razionalizzazione, però creare delle strutture maggiormente specializzate dove il punto nascite sia oggettivamente nella zona Tresinaro-Secchia o nella zona anche Valdenza, credo che un'eccellenza Reggio Emilia possa dare ampiamente tutte le garanzie di sicurezza, però vedremo come evolverà la situazione. Ad oggi siamo assolutamente concordi con voi che il punto nascite di Scandiano vada assolutamente preservato e che su Castelnuovo Monti continuino le riflessioni magari anche con degli investimenti ulteriori. Marmiroli.
Condivido con quello che dice il sindaco nella sua posizione istituzionale, d'altronde non può parlare male di questa amministrazione né regionale né centrale. Assolutamente, sto pensando se una disposizione così l'avesse adottato un governo di centrodestra, molto probabilmente ci sarebbero manifestazioni di piazza e tutto il resto. Io credo che non si debba pensare che la sanità può essere alternativa alla sicurezza e quindi se indirizzo risorse verso la sicurezza devo necessariamente togliere la sanità. Tu che ci siano dei servizi essenziali che sono i servizi sociali, l'educazione, la sanità e la sicurezza che devono essere garantite a prescindere. Io mi ricordo di un commento che fece il vostro ex sindaco, perché non mi sono mai sentito rappresentato al sindaco che c'era prima, che in un articolo sul giornale, siccome il governo era di Berlusconi, scrisse che non c'era più spazio per i servizi essenziali, che visto il malgoverno che governava l'Italia saremmo stati destinati a dover rinunciare ai servizi essenziali. Poi come è andato il governo, il centro-sinistra, che ha tolto ulteriori risorse alle amministrazioni locali, casualmente si sono trovate le risorse per tutto. Allora, io credo che ci voglia onestà intellettuale per riconoscere quando una cosa è fatta bene e quando una cosa è fatta male. Dire che il servizio di prossimità del punto nascita non sia poi così importante e portiamo a paragone quello che succede in province limitrofe non sia una buona giustificazione. Cioè, probabilmente si sono lamentati anche a Bologna e a Bologna hanno dovuto ingoiare quello che dobbiamo ingoiare noi oggi qui nel Reggiano. Abbiamo un territorio che produce reddito, abbiamo un territorio che produce risorse, abbiamo un territorio che produce specializzazioni e professionisti in grado di poter supportare questo tipo di necessità e di esigenza. Non vedo perché se in altri punti e in altri posti d'Italia queste cose non possono essere garantite dobbiamo rinunciarci anche noi, perché ci allineiamo alle peggiori performance. Io credo che se tu lo vai a dire a una giovane coppia in attesa di figli che abita su Ciso, che tutto sommato il servizio di prossimità per il punto nascita non è così importante, ecco, magari farsi un'ora e mezza di tornanti per arrivare a partorire, possiamo pensare che forse qualcuno potrebbe aver da dire sul discorso di prossimità. E allora io credo che onestamente le cose sono fatte bene o sono fatte male? Secondo me sono fatte male, e siccome gli amministratori che le fanno non sono della mia corrente politica, mi permetto anche di giocarci un po' sopra e dico: non è che poi siate poi molto meglio di quelli che avete criticato in passato, perché quando dovete gestirle voi le cose le fate in base alla vostra comodità. Però dire che stanno lavorando bene non me lo sento di dire, per cui vi ringrazio per partecipare ed essere coesi nel sostenere che il punto nascita di Scandiano vada difeso e vada supportato. Mi asterrei dallo schierarmi in modo favorevole con queste strategie che secondo me non hanno niente a che vedere neanche con l'aspetto popolare. L'aspetto popolare che dovrebbe contraddistinguere la vostra corrente politica, ecco. Questo è quello che mi sento di dire.
Ricordo Marmiroli che cioè, la competenza sanitaria sia sotto i governi di centrodestra, insomma, da parecchio sono competenza della regione, quindi queste sono pianificazioni di lungo termine, che hanno un respiro profondo, e quindi io facevo soltanto un esempio su Bologna, non lo prendevo come modello, stavo dicendo che io non per appartenenza politica ascolto quello che è l'evoluzione di una progettazione di un'ottima sanità locale, insomma, quindi mi fermo a quello, non commento, riaccendo il dibattito sulle provocazioni, insomma, concedimi il termine, no, provocazione nel senso il riferimento al governo, ai governi Berlusconi e ai commenti di chi ci ha preceduto, insomma, c'erano ben altre criticità, i tagli agli enti locali sono drasticamente diminuiti, se non per fortuna cessati, insomma, quindi da questo punto di vista direi che i risultati non sono mancati. Se ci sono altre considerazioni, rimanendo appunto all'ordine del giorno,
Di fatto, segretario, andiamo a votare il nuovo ordine del giorno, che quindi
il consigliere proponente, il precedente ordine del giorno, dovrebbe ritirare il suo, perché votate semplicemente il nuovo ordine del giorno.
Questo nuovo testo votiamo, quindi devi esprimerti tu, Ganapini, su. Sì,
essendo,
di sì,
no? Essendo un punto nascite, come diceva Giovanni, la paternità del...
Ah, ecco, a proposito di punto nascite, Marmiroli, da papà, io cioè, per me la priorità, insomma, visto che tu dicevi cittadino, un papà e una mamma, credo che sia più importante che nel reparto dove vado a partorire, dove va a partorire la mia moglie o la mia compagna, ci sia una neonatologia, ci sia uno staff adeguato, più che metterci meno minuti. Poi è chiaro che hai fatto l'esempio di Succise, quindi andiamo a un estremo che ha bisogno di accortezza, infatti ritorniamo sul tema diverso del punto nascite di Castelnuovo Monti. Però io facevo invece l'esempio dei punti più vicini alla città, dove credo che sia più importante avere delle risposte adeguate, che oggi, insomma, per fortuna sul territorio non manca.
No. Prego, adesso, a parte gli scherzi, cioè, io non volevo ritirare il mio ordine del giorno, volevo che l'ordine del giorno presentato dal consigliere Ganapini del centrodestra, come era riportato nell'ordine del giorno, fosse emendato, quindi stralciate le frasi che non andavano bene e aggiunte le frasi che anche perché buona parte del testo è rimasto, ecco.
Va assolutamente bene, avevo fatto quella proposta perché l'emendamento è abbastanza sostanziale, in ogni caso si vota prima l'emendamento e poi la proposta emendata e l'ordine del giorno rimane di sua paternità, quindi la procedura è corretta anche in questo modo.
Bene, allora
quindi votiamo
sì.
L'emendamento e poi la proposta che risulta sostanzialmente emendata con la votazione precedente.
Benissimo, allora se non ci sono altri, votiamo l'emendamento proposto dal capogruppo Uniti per Albinea, Noemi Cosseddu. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E votiamo invece adesso il testo emendato nel suo insieme, presentato a questo punto sempre da il consigliere Davide Ganapini. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. La seduta del Consiglio si chiude qui, vi auguro una buona serata. Prego Ganapini, cosa ci siamo dimenticati?
Sì, volevo solo ricordare a tutti i consiglieri che su iniziativa, grazie a una mozione del nostro gruppo consigliare all'Unione Colline Matildiche, il gruppo centrodestra Unione Colline Matildiche, avevamo depositato tempo fa all'Unione un ordine del giorno per impegnare appunto il Presidente dell'Unione a istituire un Consiglio Comunale dell'Unione aperto alla cittadinanza. Lunedì 2 ottobre alle ore 20:30 al municipio di Quattro Castella si terrà un consiglio dell'Unione aperto alla cittadinanza e alle associazioni. L'argomento è la presenza dei lupi sul nostro territorio. Interverranno la dottoressa Maria Luisa Zanni, responsabile della pianificazione faunistica della Regione Emilia-Romagna, oltre a altri esponenti che parleranno in merito appunto di questo problema. Grazie.